Bene, accomodiamoci. Buongiorno a tutti, vorrei chiedere l'aiuto del Signore. Preghiamo prima di aprire la sua parola. Padre Celeste, ti ringraziamo per il nostro Signore Gesù, la parola incarnata, e ti ringraziamo anche per la tua parola scritta. Aiutaci adesso a capirla, aiutami ad esporla con fedeltà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Apriamo la Bibbia nella lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 1. Continuiamo il nostro studio sistematico in questa lettera ai Colossesi. Avevo pensato di interrompere questa serie e di scegliere un brano cosiddetto natalizio, però siamo proprio arrivati al brano più famoso della lettera, che spiega chi è Gesù Cristo, chi è veramente e cosa ha fatto. Io ho pensato che fosse un testo appropriato per Natale. Quindi questa mattina guardiamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, i versetti 15 a 20. Versetti molto densi che ci ricordano chi è Gesù Cristo. Egli, Cristo, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di fare abitare in Lui tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Questa è la parola di Dio. Chi è Gesù Cristo? Cosa ha fatto? E perché è importante per me, per noi? Queste sono le domande fondamentali del cristianesimo, della Bibbia. Chi è Gesù Cristo veramente? Che cosa ha fatto? E perché è importante per me, per noi? Tutto il Nuovo Testamento è stato scritto per rispondere a queste domande. No, e queste sono le domande chiave, sono domande fondamentali, perché se noi diamo la risposta sbagliata a queste domande, in particolare a chi è Cristo, tutto il resto sarà sbagliato. Se io non capisco chi era veramente Gesù Cristo, che cosa ha fatto, tutto il resto sarà sbagliato. Quindi queste sono le domande fondamentali, e sono le domande che Paolo affronta in questi versetti. Paolo ci spiega chi è veramente Gesù Cristo. Ora, quando leggiamo le lettere di Paolo, dobbiamo sempre ricordarci di una cosa. Paolo scrive lettere a delle chiese perché queste chiese sono state turbate da un falso insegnamento. No, tutte le lettere di Paolo, forse a parte Filippesi, sono scritte a delle lettere che sono in uno stato di confusione perché qualcuno è venuto e ha insegnato delle cose false. Qualcuno ha seminato la confusione nella Chiesa. Quindi Paolo scrive le sue lettere per cercare di correggere queste cose e ricordare ai cristiani cos'è il vero cristianesimo. E di solito questi falsi insegnanti che sono venuti a turbare le chiese dicono sempre la stessa cosa. Quello che dicono è questo: a voi manca qualcosa. No, queste persone che vengono nelle chiese dicono: va bene, sei cristiano, benissimo, credi in Gesù Cristo, bene, però non basta, ti manca qualcosa. Ci sono altre cose da fare. Devi rispettare la legge di Mosè, o la circoncisione, oppure devi scoprire delle cose segrete, c'è un sapere superiore al quale tu devi arrivare, oppure ci sono delle nuove esperienze spirituali che tu devi vivere, sperimentare. No, queste persone dicono sempre la stessa cosa. Va bene che sei cristiano, credi in Gesù, perfetto. Però questo è solo un punto di partenza, non basta. Ti manca qualcosa. E ancora oggi nel nostro mondo evangelico vediamo, sentiamo spesso delle cose di questo genere. No, va bene credere in Gesù, però ti manca qualcosa, ti serve un'esperienza spirituale superiore, ti serve qualcos'altro. E Paolo scrive in particolare ai Colossesi per dire a questi cristiani, non è vero, non vi manca niente. Non vi manca niente perché avete Cristo. Se voi poteste capire veramente chi è Cristo e che cosa ha fatto, voi non avreste di questi problemi. E questo è quello che Paolo dice in questo brano che abbiamo letto questa mattina. Dice in effetti ai Colossesi, ma ragazzi, ma capite veramente chi è Gesù Cristo? Lo capite veramente chi è Gesù Cristo? E cosa ha fatto? Perché se capite veramente chi è Gesù Cristo, non avrete più nessun problema di questo tipo. Capirete che Cristo è tutto ciò di cui avete bisogno. Infatti in questo brano Paolo dice due cose su Cristo. Dice che Cristo regna supremo e sovrano su tutto e che Cristo è sufficiente per noi. Questi sono i due punti. È un brano molto strutturato, quindi per quelli che prendono appunti la struttura è questa. Cristo è sovrano su tutto, versetti 15 a 18, e Cristo è sufficiente, versetti 19 e 20. Prima guardiamo questi versetti 15 e 18. Cristo è supremo e sovrano su tutto. È sovrano sulla creazione, versetti 15 a 17, ed è sovrano nella redenzione, sulla Chiesa, versetto 18. Guardate il versetto 15. Chi è Cristo? Paolo comincia così. Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che Cristo è Dio. Cristo è Dio nella carne. Se tu hai visto Cristo, hai visto Dio. Questo che Paolo dice semplicemente. Quando Paolo dice che Cristo è l'immagine di Dio, non è come quando la Genesi dice che l'uomo è stato fatto a immagine di Dio. Noi siamo all'immagine di Dio nel senso che abbiamo le stesse qualità morali, capacità a ragionare, il senso morale, una cosa diversa. Perché Paolo dice che Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Cioè Paolo dice Dio è invisibile, però adesso l'abbiamo visto. L'abbiamo visto in Cristo. Cristo è Dio nella carne. Stessa idea in Ebrei 1, è l'impronta dell'essenza del Padre. Questa è un'idea molto semplice e concreta, vuol dire che 2000 anni fa, in un villaggio della Giudea, della Palestina, Dio si è incarnato. Dio si è incarnato, è diventato uomo, e quest'uomo era Gesù Cristo. E questo che vuol dire? Vuol dire che 2000 anni fa, se qualcuno a Nazareth vedeva Gesù che girava per le strade, vedeva Dio. Il Dio che ha creato l'universo. E Gesù Cristo stesso ha detto la stessa cosa in Giovanni, vi ricordate Giovanni 14, quando uno dei discepoli dice a Cristo, facci vedere il Padre, cioè voleva dire facci vedere Dio Padre. Cosa risponde Cristo? Cristo dice, beh, guardami, sono qui, no, è da 3 anni che sono qui, non hai ancora visto Dio, sono qui. Chi mi ha visto il Padre. Quindi Dio è invisibile, però adesso è stato visto, si è fatto vedere in Cristo, è venuto in mezzo a noi. Poi Paolo sviluppa l'idea, ancora di più, dice Cristo è l'immagine del Dio invisibile ed è il primogenito di ogni creatura. O si potrebbe tradurre il primogenito di ogni creazione, di tutta la creazione. Cosa vuol dire il primogenito della creazione? Questo è uno dei versetti preferiti dei Testimoni di Geova. Non so se recentemente avete avuto opportunità o la sfiducia di parlare con Testimoni di Geova. Questo è uno dei loro versetti preferiti perché dicono che questo dimostra che Gesù Cristo era una creatura. Dicono, ecco, Paolo lo dice, Cristo era il primogenito, quindi la prima creatura fatta da Dio. Infatti quello che insegnano, Cristo è una creatura, Dio ha creato Cristo prima e poi ha creato tutto il resto. Ora, cosa intende Paolo quando dice il primogenito della creazione? Un principio di interpretazione molto importante per la Bibbia è che ricordarsi che gli apostoli erano radicati nell'Antico Testamento e quindi usano termini che trovano il loro significato nell'Antico Testamento. E se andiamo a cercare questo termine, primogenito nell'Antico Testamento, troviamo delle cose interessanti. Esodo 4:22. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. O ancora più interessanti, Salmo 89:27, un salmo messianico. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Quindi vediamo che questa parola primogenito nell'Antico Testamento è usato in senso simbolico, non letterale, ed è usato per esprimere l'idea di preeminenza e anche di amore. Quindi il primogenito è colui che ha preeminenza su tutto. Ed è quello che dice Paolo, perché in lui, in Cristo, sono state create tutte le cose, tutte le cose. Infatti i testimoni di Geova nella loro Bibbia hanno sentito il bisogno di aggiungere la parola altre. In lui sono state create tutte le altre cose. Però il testo originale non dice altre, dice tutte le cose. In lui sono state create tutte le cose. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Da lui e per lui. Non è possibile riassumere e sintetizzare in modo più glorioso l'identità di Cristo. No, chi era Cristo? Cristo è l'immagine del Dio invisibile, è Dio in carne, Dio visibile, il primogenito di ogni creazione. No, ha la preeminenza su tutto il creato, su tutto l'universo. Perché? Perché ha creato tutto. Perché per mezzo di lui e per lui sono state create tutte le cose. Questo è Gesù Cristo e la sua identità. Questo è quello che noi crediamo come cristiani. E poi Cristo non è solo la preeminenza sulla creazione, ma anche preeminenza sulla Chiesa, nella redenzione. Guardate versetto 18. Egli è il capo del corpo, della Chiesa, è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Troviamo di nuovo questo concetto di primogenito. No, è primogenito della creazione, quindi ha preeminenza, ed è primogenito dai morti. Questo non significa soltanto che Cristo è stato il primo a risorgere dai morti e coloro che chiedono in lui risorgeranno a loro volta, vuol dire anche questo, però non significa solo questo. Vuol dire ancora una volta che Cristo ha preeminenza sulla nuova creazione. Paolo lo dice, primogenito dai morti, affinché in ogni cosa Cristo abbia il primato. Quello che la Bibbia insegna è che Cristo sta facendo una nuova creazione, sta preparando una nuova creazione, sta creando nuovi cieli, una nuova terra e sta creando un nuovo popolo per abitare in questa nuova creazione. E questo nuovo popolo sono i cristiani, coloro che sono morti in Cristo e che risorgeranno in Cristo. E siccome Cristo ha preeminenza sopra la creazione che vediamo, Cristo ha anche preeminenza su questa nuova creazione. Quindi questa è la visione grandiosa di Cristo che propone Paolo. Questo è il Cristo che celebriamo a Natale. No, io penso che se noi ci fermassimo due secondi per riflettere su queste cose, su quello che dice Paolo, non avremmo nessun problema a celebrare il Natale. Vorremmo proprio celebrare il Natale e dire al mondo intero, ma sapete chi è Cristo? Avete capito chi è Cristo? Cosa ha fatto? Ora, da questa descrizione di Cristo, della sua preeminenza, ci sono tre lezioni pratiche per noi, che vorrei sottolineare, tre lezioni pratiche. Numero uno, Cristo è Dio. Questo è il messaggio di Natale, questo è quello che noi crediamo come cristiani. Cristo è Dio. Questo è il miracolo, il mistero di Natale. Come ha detto uno dei padri della Chiesa, colui che non ha mai cominciato ad esistere è nato. Colui che regge il mondo si è abbassato a diventare uomo. Cristo è Dio. No, la divinità di Cristo è la pietra sulla quale la Chiesa è basata. È la pietra sulla quale la nostra fede è basata. Cristo è Dio. Questa è la pietra di fondamento oppure la pietra d'inciampo. No, tu non puoi essere cristiano, non puoi diventare cristiano senza accettare questo mistero, che Cristo è Dio venuto nella carne. Non è una semplice creatura, non era semplicemente un profeta, non era un uomo saggio che ha fatto del bene, era Dio nella carne. E questo è un punto che non è negoziabile, e questo è un punto che rende il cristianesimo incompatibile con qualsiasi altra religione. Oggi si parla molto di dialogo interreligioso, ci sono molte persone che cercano di mantenere o di nutrire un dialogo con le altre religioni, con l'Islam, con l'ebraismo, con l'induismo, e il dialogo è sempre una buona cosa, no? È sempre utile dialogare, capire un po' cosa gli altri credono, come gli altri vedono il mondo, però il punto è questo: noi possiamo dialogare oggi, domani, per anni, ma questo punto rimane che Cristo è Dio nella carne. Questo è quello che noi affermiamo come cristiani. E questo punto è negato da tutte le altre religioni. Quindi il cristianesimo è incompatibile con le altre religioni. Bisogna scegliere. O il cristianesimo è giusto, o i cristiani hanno ragione, e tutte le altre religioni del mondo sono false, o sono basate su una primizia falsa, oppure noi abbiamo sbagliato e le altre religioni sono giuste. Questo è un punto non negoziabile. Cristo è Dio nella carne. Nessuno può venire a Dio, nessuno può essere salvato se nega questo punto. Punto numero due. Cristo è sovrano su tutta la creazione. Vuol dire che Cristo ha tutto sotto controllo. Vi ricordate forse che l'altra volta abbiamo visto che Cristo ci ha liberato dalle potenze del male, che noi non dobbiamo temere queste potenze? Perché non solo Cristo ci ha liberato, però Cristo ha anche creato queste potenze. Cristo ha creato tutto. Cristo controlla tutto. Cristo dirige tutto nel mondo e nella Chiesa. Questo vuol dire che noi, Cristo non ci chiama a collaborare con Lui. No, a volte come cristiani forse abbiamo questa visione della nostra vita o della Chiesa che noi collaboriamo con Cristo. No, Cristo ha bisogno di una mano forse. Cristo ha bisogno di una mano per evangelizzare Trento e noi siamo qui per questo. Noi non siamo qui per collaborare con Cristo, ma per servire Cristo. No, la Chiesa è una multinazionale nella quale c'è un socio unico. No, Cristo è socio unico. Noi siamo solo dipendenti di questa ditta. A volte noi ci immaginiamo inconsapevolmente che forse anche noi siamo dei soci, forse abbiamo solo 1% delle azioni del capitale, ma non è anche questo. No, Cristo è il socio della Chiesa, noi siamo dipendenti. Noi siamo chiamati a servirlo. Lui è in controllo. Il punto numero tre, punto pratico numero tre, sul fatto che Cristo regna su ogni cosa e che noi esistiamo per Cristo. Questo pensa che sia questo forse il punto più trascurato di questo famoso passo, ma è quello che ci sfida di più. Guardate versetto 16, quello che dice Paolo alla fine. Tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo, sì, vabbè, abbiamo capito, e in vista di Cristo, per Cristo. Tutto è stato creato per Cristo. Lo scopo di ogni cosa è di servire e glorificare Cristo. Tu ed io esistiamo per Cristo. Allora qui Paolo ci sta dicendo, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. No, cambiare il nostro modo di pensare. Noi forse come cristiani pensiamo, Cristo è venuto nel mondo per me. Ora Paolo dice, no, è il contrario. Tu sei venuto al mondo per Cristo. Cerca di pensare alle cose così, cambieranno le cose. Tu sei venuto al mondo per Cristo. Oppure se vogliamo dirla in modo completo, Cristo è venuto nel mondo per salvarti perché tu sei venuto al mondo per Cristo. Tutte le cose e anche noi esistiamo per la sua gloria. Cristo trae gloria da ogni creatura. No, o perché la creatura crede in Lui e lo loda, o perché questa creatura rifiuta di lodarlo e di credere in Lui e un giorno Cristo dimostrerà la sua perfetta giustizia nel giudizio. Però noi esistiamo per Cristo. Nel nostro mondo, nel nostro piccolo mondo evangelico, io vedo due tipi di religioni. La religione secondo la quale Dio esiste per me. No, Dio esiste per me, Dio esiste per aiutarmi, per guarirmi, per risolvere i miei problemi. Questa è la religione che vediamo nella maggior parte degli ambienti evangelici oggi. E quindi in questa religione la domanda principale è come posso fare per essere benedetto da Dio? No, come posso ricevere le promesse da Dio? Come mai Dio non risponde alle mie preghiere? Come mai non ricevo niente da Dio? Cosa posso fare per essere benedetto? Quali sono le benedizioni per me? Io sono al centro, è sempre me, io. E poi c'è il vero cristianesimo. Noi esistiamo per Dio, esistiamo per Cristo. E in questo cristianesimo la domanda fondamentale è come posso servire Cristo? Come posso servirlo? Cosa si aspetta da me? Cosa devo fare? E se noi pensiamo così, se noi capiamo veramente che dobbiamo servire Cristo, siamo veramente felici, saremo veramente felici perché noi siamo stati fatti per questo. No, gli uomini di questo mondo non funzionano bene, c'è una disfunzione in questo mondo perché tutto è stato creato per servire Cristo. E finché io non servo Cristo con la mia vita, non funziono bene, non c'è qualcosa che non va nella mia vita. Però se io accetto questo, se lo capisco, se credo in Cristo e se mi metto al suo servizio, allora io sarò veramente felice e appagato, perché sono stato concepito, sono stato programmato per questo, per servire Cristo. Quindi Cristo è Dio, Cristo regna supremo sulla creazione, noi esistiamo per Cristo. E poi c'è una seconda cosa che Paolo dice che Cristo regna sulla creazione, e la seconda cosa che deriva dalla prima è che Cristo è sufficiente, versetti 19 a 20. Cristo è sufficiente nella sua persona, è veramente Dio con noi, versetto 19, perché al Padre piacque di fare abitare in Lui tutta la pienezza. Letteralmente il passo dice perché piacque alla pienezza di abitare in Cristo. Quello che sta dicendo Paolo è che Gesù Cristo era una persona perfetta, aveva la pienezza della perfezione, non era qualcuno come noi. No, noi siamo così imperfetti come creature, non siamo delle creature, siamo nati nel peccato, quindi siamo molto imperfetti, lo sentiamo. No, qualsiasi cosa che noi cerchiamo di fare siamo sempre un po' inadeguati, non siamo mai completamente all'altezza. Invece Cristo ha questa pienezza in Lui. Lui è perfetto, tutto quello che fa lo fa perfettamente, non è mai mancante. E poi Cristo è anche perfetto e sufficiente nella sua opera, versetto 20. Ha riconciliato con sé tutte le cose, per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui, dico, tante le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Due cose da notare in questo versetto ancora una volta. La prima cosa è che l'opera di Cristo è stata costosa. La sua opera è stata compiuta alla croce. Ha versato il suo sangue. C'è stato un prezzo da pagare. Poi la seconda cosa è che questa opera è un'opera di riconciliazione con Dio. Questo è un termine chiave, riconciliazione con Dio. Tu e Dio abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio. L'universo intero ha bisogno di essere riconciliato con Dio. E questo può solo avvenire alla croce. Ancora una volta ci sono tre punti che vorrei sottolineare su questa cosa, su questa opera di Cristo alla croce. La prima cosa è che la croce deve essere il centro del nostro messaggio. Noi quando parliamo della nostra fede, quando parliamo del Vangelo, dobbiamo parlare della croce di Gesù. Perché è solo alla croce che questa opera di riconciliazione è possibile. Più avanti Paolo dice in 2:15 che ha sconfitto le potenze delle tenebre alla croce, non trionfando su di loro per mezzo della croce. E io mi sono spesso fatto questa riflessione che Satana sa benissimo dove è stato sconfitto. Anche se noi non lo sappiamo, lui lo sa, è stato sconfitto alla croce. E quindi la sua premura, il suo sforzo è di farci dimenticare la croce. Di farci dimenticare il posto dove è stato sconfitto e di farci pensare o parlare di altre cose. E c'è un vero pericolo a volte quando parliamo del Vangelo. Il pericolo è di non parlare della croce, di non parlare di peccato, perché questo non è molto facile in questo mondo, ma di parlare di altre cose, non parlare di giustizia sociale, parlare di ambiente, di come Dio vuole ristabilire la creazione, cosa che è vera, però non dobbiamo dimenticare che tutto questo è solo possibile alla croce. C'era un teologo famoso del Novecento che diceva che oggi troppo spesso il cristianesimo è un cristianesimo senza croce, nella quale la gente può venire a Cristo senza ravvedimento e senza essere umiliato. Ecco, questo non è possibile, no. Il nemico è stato sconfitto alla croce. Se tu vuoi venire a Dio, se tu vuoi essere cristiano, devi venire alla croce. Devi umiliarti, come Cristo si è umiliato alla croce. E devi ravvederti per i tuoi peccati, che sono stati pagati dal sangue di Gesù. Ed è anche per quello che, ancora una volta, il cristianesimo, il nostro messaggio, è incompatibile con qualsiasi altro messaggio. Perché solo alla croce ci si può essere riconciliati con Dio. Oggi si parla molto di pace sociale, di giustizia sociale. Si vorrebbe far la pace fra gli uomini. Ma quello che la Bibbia ci dice è che non ci sarà mai la pace fra gli uomini finché non ci sarà la pace con Dio. No, dobbiamo capire che le cose vanno in questo ordine. Prima riconciliazione con Dio e poi riconciliazione con gli altri uomini. Secondo punto pratico, il piano di redenzione di Cristo è un piano inclusivo, che include tutta l'umanità e tutta la creazione. Il piano di Cristo è di rimettere in ordine tutta la creazione e quindi tutta la tua vita. Ma quello che Paolo dice, che questa opera di salvezza è molto più vasta, molto più ampia di quello che noi pensiamo. No, comincia con il perdono dei peccati, però dopo copre tutti gli aspetti della nostra vita. Ma il suo scopo, versetto 20, è di riconciliare tutte le cose che sono sulla terra e che sono nei cieli. Questo vuol dire che tutta la nostra vita appartiene a Cristo. Noi dobbiamo capire questo, non c'è una differenza fra la domenica e la settimana, non c'è una differenza fra il sacro e il profano. Dio ha supremazia, preeminenza su tutta la nostra vita e vuole riscattare e ristabilire tutta la nostra vita, la nostra famiglia, il nostro lavoro, i nostri soldi, anche tutta la natura, quello che facciamo, tutto, tutta la creazione è un piano vastissimo, il piano di Dio, riconciliare con sé tutte le cose. E noi il nostro compito è di essere agenti di Cristo in questo mondo, non di far vedere a questo mondo che c'è un modo diverso di vivere, che le persone che sono state riconciliate con Dio hanno un modo diverso di vivere tutte le cose, un modo diverso di vivere la relazione col proprio marito, la propria moglie, un modo diverso di concepire l'educazione dei figli, un modo diverso di concepire il lavoro, i soldi. Il mondo ha bisogno di vedere questo, non che le persone riconciliate con Dio hanno un modo diverso di vedere e di vivere in questo mondo. Noi non siamo chiamati a cambiare il mondo, però siamo chiamati a far vedere che c'è un'alternativa, un modo diverso di concepire e di vivere questo mondo come servitori di Cristo, servitori di colui per il quale e per cui è stato fatto tutto, sono state fatte tutte le cose. E poi l'ultimo punto concreto per noi, e concludo con questo punto, ed è forse il punto centrale che Paolo ha in mente, ma è anche quello più difficile per noi da accettare, ed è quello che Cristo è sufficiente per noi. Cristo è veramente sufficiente per noi, non abbiamo bisogno di nient'altro. Cristo è sufficiente anche nell'avversità. Cristo è sufficiente anche nella malattia. Cristo è sufficiente anche nelle difficoltà economiche. Cristo è sufficiente anche nella sofferenza fisica. Cristo è sufficiente anche se non ci dà quello che vogliamo. Questa è forse la lezione più difficile da imparare. Io non penso di averla ancora imparata, questa lezione. E forse è per quello che il Signore ci lascia su questa terra per tanti anni, perché noi dobbiamo imparare questa cosa. Cristo è sufficiente, ci può bastare, possiamo essere in pace, possiamo essere appagati con Cristo, anche se non abbiamo nient'altro, anche se tutto il resto ci manca. E non è forse la cosa che stanno imparando tutti i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati in questo mondo? Fratelli e sorelle che sono perseguitati, che sono in prigione per anni, senza famiglia, senza amici, devono per forza imparare questa lezione. Io penso che se uno è in prigione per anni, perseguitato per anni a causa di Cristo, separato dalla propria famiglia, ha solo due scelte da fare. La prima scelta è di pensare: Dio non esiste, questo non è vero, sono delle bugie, Cristo non è vero. Perché guarda dove, a che punto sono ridotto, Cristo non mi aiuta, rinuncio alla fede. Oppure l'altra alternativa è di credere in Cristo e di dire: Cristo è veramente sufficiente, ed è una cosa che devo capire. È stato espresso da Asaf nel Salmo 73 in modo memorabile: chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Cristo è sufficiente. Quello che Paolo sta dicendo, questo Cristo che riempie l'universo, che ha creato tutto. La domanda per noi è: abbiamo Cristo? Siamo venuti a Cristo? Crediamo in Cristo? E se noi abbiamo fatto questo passo di fede, se siamo in Cristo, Cristo è sufficiente per noi, o ci manca qualcosa? No, a me serve Cristo più qualcos'altro? Cristo più una famiglia, Cristo più i soldi, Cristo più la salute, Cristo più qualcos'altro. Questo qualcos'altro la Bibbia lo chiama un idolo. Questa è la dura lezione che abbiamo da imparare. Ancora una volta è quello che il mondo ha bisogno di vedere. Il mondo intorno a noi non ha bisogno di vedere dei cristiani che parlano, non ha bisogno di vedere dei cristiani che fanno dei grandi discorsi per spiegare esattamente cosa credono. Il mondo ha bisogno di vedere gente per cui Cristo è veramente sufficiente. No, gente che soffre, gente che non ha quello che vorrebbe avere, però malgrado tutto ha questa pace che il mondo non ha e non è capace di dare. Quindi questo è il nostro compito per Natale. Vi lascio lavoro da fare per domani, per Natale, per le prossime settimane. Meditare su chi è Cristo veramente. Chi è? Cosa ha fatto? Che cosa è capace di fare? Perché esistiamo? E poi cominciare o continuare ad imparare questa grande lezione. Cristo è sufficiente. Non abbiamo bisogno di nient'altro e di nessun altro. Vogliamo pregare? Abbassiamo il nostro capo. Padre Celeste, veniamo a te nel nome di questo nostro Signore Salvatore, Cristo, seconda persona della Trinità, per mezzo dello Spirito Santo. Ti ringraziamo per questa opera meravigliosa di salvezza, di redenzione che noi capiamo poco, però ti chiediamo di aiutarci a capirla un po' di più questa mattina. Ti chiediamo di aiutarci a meravigliarci un po' di più su questa opera di redenzione. Grazie Signore per averci ricordato questa mattina che noi esistiamo per uno scopo. Questo scopo non è servir noi stessi o i nostri progetti, ma servire Cristo, per il quale siamo stati creati. Aiutaci Signore a gioire in Cristo, aiutaci a cercarlo, aiutaci a servirlo e soprattutto aiutaci a trovare la nostra perfetta pace e serenità in Lui. Nel Suo nome te lo chiediamo. Amen.